tempo scorre.
Ben ritrovati, io sono Raffaella Barazzoni, vi sto accompagnando in questo viaggio lungo il Giordano per questa prima parte della nostra proposta estiva del sabato mattina. Seguiteci anche attraverso il nostro sito rsi.ch/fiumi, scriveteci all'indirizzo fiumi@rsi.ch, partecipate al nostro concorso e i dettagli li trovate sul sito. Il Giordano è un fiume che attraversa, lo abbiamo detto, una terra carica di tensione, una terra in cui forse nemmeno la storia sembra più ritrovare il bandolo della matassa. Il Giordano, che è un esile corso d'acqua lungo poco più di 300 chilometri, che nasce alle pendici del Monte Ermone, sfocia nel Mar Morto, abbraccia due testamenti, custodisce luoghi santi per la tradizione cristiana, a livello archeologico ospita vestigia grandiose, pensiamo a Masada, Qumran. È diventato però testimone in tempi moderni di lacerazioni profonde, di eventi che alternano la speranza alla disillusione per i destini del processo di pace tra israeliani e palestinesi. Noi vogliamo scoprirlo, questo territorio, anche nella sua quotidianità. Allora ricominciamo il viaggio lungo il fiume, in cui vi proponiamo i reportage di Gigi Donelli, la competenza del nostro ospite in studio, che è Stefano Torelli, ricercatore all'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale di Milano, esperto di Medio Oriente, e poi ci sono altri interventi al telefono. Allora, riprendiamo il discorso dal filo della storia che stiamo costruendo tassello dopo tassello. Stefano Torelli, oggi noi guardiamo al rapporto tra ebrei e musulmani come a qualcosa di estremamente complicato e profondamente conflittuale, anche se ci sono esempi nella stessa Israele di convivenza pacifica. Eppure la storia di questi due popoli, che ha in comune secoli di convivenza, di vera integrazione perlomeno fino agli inizi del Novecento, a un certo punto prende strade diverse. Ecco, quando avviene la frattura?
Sì, io direi che in realtà, nonostante appunto la creazione dello Stato di Israele risalga al 1948, forse il vero punto di svolta si può far risalire alla fine della Prima Guerra Mondiale. Già prima, alla fine dell'Ottocento, erano nati dei movimenti, proprio il movimento sionista, con il famoso convegno di Basilea, tra l'altro qui in Svizzera, capitanato, diciamo così, organizzato da Theodor Herzl, che è un po' il padre del sionismo, il cui scopo era quello proprio di creare uno stato, una terra dove tutti gli ebrei potessero vivere, e esattamente in quello che oggi appunto è Israele. Dopo la Prima Guerra Mondiale, diciamo, le potenze vincitrici della Prima Guerra Mondiale cominciano a ridisegnare di fatto i confini del Medio Oriente, e soprattutto con il mandato in Palestina della Gran Bretagna, che risale al 1922, inizia una massiccia immigrazione di ebrei verso la Terra Santa. Un'immigrazione che sale a livelli esponenziali. Pensiamo, solo per dare una cifra, che tra il 1922 e il 1946 gli ebrei presenti in quest'area saliranno da un po' più di 80.000 a più di 600.000. Quindi una grande immigrazione che ha comportato chiaramente delle tensioni nell'area. Già negli anni 20 cominciavano ad esserci pesanti scontri tra arabi e ebrei, e di fatto si entrava in una fase di guerra vera e propria, con attentati terroristici da un lato e dall'altro, e poi pian piano tra gli anni 30 e gli anni 40 la creazione di queste formazioni paramilitari, prima la Ghana, poi Irgun e Banda Stern, che erano due proprio in realtà proprio organizzazioni terroristiche sioniste, che facevano attentati contro quella che era allora la presenza britannica, perché c'era ancora il mandato britannico nell'area. Questo ha portato pian piano la Gran Bretagna a non sostenere più la situazione ed al ritiro della Gran Bretagna dal mandato. In quel momento, un giorno prima, il 14 maggio del 1948, un giorno prima che la Gran Bretagna effettuasse effettivamente in ritiro, i capi del movimento sionista, con Ben Gurion, che poi sarebbe stato il primo ministro, il primo primo ministro dello Stato di Israele, dichiarano la costituzione dello Stato di Israele. È famoso il fatto che soltanto 11 minuti dopo questa dichiarazione gli Stati Uniti si affretteranno a riconoscere lo Stato di Israele. Per una curiosa coincidenza, diciamo, anche l'Unione Sovietica subito riconosce lo Stato di Israele, in realtà sperando che Israele possa diventare un nuovo avamposto del socialismo nell'area, così poi non è stato. E il fatto che le due superpotenze di fatto subito riconoscano Israele fa sì che questa situazione di fatto creatasi sul campo diventi poi una situazione che è riconosciuta e che ha portato a tutto quello che poi sappiamo.
Ecco, una polveriera, ma nel novembre del 47 c'è una risoluzione dell'Assemblea Generale dell'ONU che raccomanda la spartizione della Palestina in due stati, ma perché nel 48 nasce Israele e non nasce la Palestina?
Sì, la risoluzione del novembre 47, la numero 181, in realtà anche quello fu una sorta di spartiacque, era quella in cui si raccomandava la spartizione del territorio e la creazione di due stati. Il problema fu che soprattutto, a parte alcune frange estremiste da parte ebraica, ma anche gli arabi soprattutto non riconobbero quella risoluzione, perché la spartizione che veniva prefigurata, diciamo, non era ritenuta abbastanza equa, e anche per un motivo, se vogliamo, anche strategico, e ritorniamo anche al tema dell'acqua, se vogliamo, perché lo Stato palestinese, così come era stato configurato, di fatto non aveva un vero e proprio accesso, sbocco sul mare. Il fatto che gli arabi non riconoscessero questa risoluzione e anche altri elementi ebraici non la riconoscessero portò appunto a questo colpo di mano di fatto del movimento sionista, che proclamò lo Stato di Israele, e quindi in quel momento fu l'unico Stato che di fatto fu creato.
E per molti osservatori questo fu proprio il punto di non ritorno. Un dialogo tra nemici può essere promosso in vari modi, ne abbiamo sentito uno prima con il collegamento da rondine, però vi è anche sicuramente la passione per la musica che può favorire l'avvicinamento di culture contrapposte. La West Eastern Divan Orchestra è un'orchestra sinfonica molto nota, fondata nel 99 da Daniel Barenboim, che è metà argentino e metà israeliano, e dallo scrittore di origine palestinese Edward Said, che è morto nel 2003. E lo scopo di questa orchestra è di favorire il dialogo fra musicisti provenienti da paesi e culture storicamente nemiche. La particolarità di questa formazione è infatti quella di riunire giovani musicisti provenienti da zone come Israele, Egitto, Giordania, Siria, Libano e Palestina. Allora adesso noi ci ascoltiamo questa orchestra che esegue Beethoven, Minuetto dalla Prima Sinfonia. La West Eastern Divan Orchestra, ma è ora di proseguire il nostro viaggio lungo il Giordano con Gigi Donelli. Raggiungeremo dapprima Katzrin, in seguito Bethsaida, che distano solo una manciata di chilometri lungo il corso del fiume, ma sono tra loro lontanissime. La prima è la capitale del Golan israeliano, una regione occupata che prima apparteneva alla Siria. È abitata da una forte percentuale di ebrei immigrati dalla Russia, è il centro logistico della regione, e poi Bethsaida, che è una città scomparsa che ha però ancora tanto, tanto da raccontare.
La scena è un po' surreale, eh? Siamo da soli in questo teatro alle 2:30 del pomeriggio di un giorno feriale,
qualunque.
Martedì. Ecco. Join us on a journey to the land of senses. Land of Gola.
Lo chiamano Golan Magic ed è una sorta di parco tematico della presenza israeliana sulla sponda orientale del Giordano. La visita inizia di fronte allo schermo gigante che racconta in un susseguirsi di riprese aeree la natura dell'altopiano, insegue gli affluenti del fiume, mostra i butteri a cavallo dietro alle mandrie. L'Experience Golan è al centro dell'area commerciale di Katzrin, città simbolo della decisione assunta da Israele dopo la guerra dello Yom Kippur di non restituire questa terra alla Siria, di rimanere così nel pieno controllo dell'intero bacino del Giordano.
The Yom Kippur War took a heavy toll on Israel, but it clearly demonstrated the strategic importance of the Golan Heights and its ridge of protective mountains.
Katzrin è dunque una città particolare, è la capitale di una zona d'occupazione. Oggi è una città di 7.500 abitanti, una città pianificata per arrivare nel corso dei prossimi anni ad avere fino a 25.000 abitanti. Sul sito del comune viene definita fin dalle prime righe la capitale del Golan, un centro per assicurare i servizi all'area rurale circostante e alle basi dell'IDF, l'Israelian Defense Force, disperse tra i 1.158 chilometri quadrati di questo territorio, che è dunque grande poco meno della metà del Ticino, ma così strategicamente importante. I dati ufficiali parlano di 21.000 israeliani che vivono in 32 comunità rurali, compresi quelli della città di Katzrin. Sono Sabra, cioè ebrei nati in Israele, oppure migranti, soprattutto dall'est. E poi ci sono 18.000 drusi. Il tratto che il Giordano copre tra la statale 91 e la 87, che corrono entrambe paralleli agli affluenti di sinistra del fiume, è uno dei più belli e veloci del corso centrale del fiume. Il ponte di Kfar Anasi segna il punto in cui il fiume si scava 20 chilometri tra le colline, perdendo rapidamente quota in una zona che a causa delle violente inondazioni primaverili resta libera da ogni costruzione, dunque molto apprezzata anche dai campeggiatori estivi. Appena prima della statale 87 la corsa si ferma. Il fiume rallenta, si apre in una serie di canali stretti immersi nella boscaglia. Siamo entrati nella Zahi Reserve, una riserva naturale aperta al mattino e chiusa la sera da un cancello. E sull'ultima collina, prima del mare di Galilea, il lago di Tiberiade, che ormai domina lo sguardo, ecco Bethsaida.
Il primo tratto del Giordano si conclude a Bethsaida, dove il fiume raggiunge un mare interno, un mare biblico, il mare di Gesù, il mare degli apostoli, degli incontri, dei miracoli. Un luogo ancora oggi spettacolare. Quando ci arrivo, scendendo dal Golan, sono in corso delle grandi operazioni, operazioni di addestramento. Ci saranno qualcosa come una sessantina di carri armati e con i veicoli di supporto che si addestrano sulle alture del Golan. Poi si scende quasi a precipizio fino a questo grande lago che è anche la maggiore riserva d'acqua dolce dello Stato di Israele.
Una guida molto speciale di questi ed altri percorsi biblici è il professor Marcello Fidanzio della Facoltà di Teologia di Lugano, coordinatore scientifico dell'Istituto di Cultura e Archeologia delle Terre Bibliche.
Sì, è anche il luogo dove più si può accostare l'ambiente in cui leggere i testi. Mentre quando andiamo a cercare le pietre dobbiamo scavare e troviamo delle rovine sulla base delle quali facciamo delle ricostruzioni. Il lago è lì, e lì con la sua natura molto ricca per quello che è la regione, tant'è che i testi ci parlano del mare, il mare di Galilea. Perché? Perché una superficie, uno specchio d'acqua di 20 per 12 chilometri è un mare per chi non vede l'acqua se non in un rigagnolo in tutto il resto della terra. E passare del tempo in silenzio, magari la sera, sulla riva del lago, è veramente qualcosa che per chi è legato alla tradizione evangelica è qualcosa di commovente. Io ricordo qualcuna di queste sere come delle più belle, proprio sentendo in maniera palpabile l'emozione. Quindi la prima cosa da dire in assoluto è il lago. E poi certo, Betsaida è la città di Pietro. Pietro era di Betsaida. Tant'è che con un colpo di fortuna la missione archeologica che è andata a scavare lì, proprio uno dei primi giorni, quando hanno scavato, hanno trovato subito degli strumenti da pesca, degli utensili da pesca, e sembrava quasi fatto apposta per questa casa del pescatore che loro hanno trovato. Vai a scavare nella città di Pietro e trovi subito queste rovine. Beh, Betsaida ha una storia antica, troviamo già una Betsaida del ferro, città dell'epoca del ferro, con le sue importanti rovine e storia che parla soprattutto a chi si occupa dei periodi più antichi. Ma appunto poi da lì si scende, come è sceso anche Pietro, che stava a Betsaida, però poi cioè che è originario di Betsaida, ma poi invece abitava a Cafarnao. Sappiamo proprio che abitava a Cafarnao, lì aveva la casa di famiglia, tant'è che in uno dei primi episodi del Vangelo di Marco Gesù guarisce la suocera e a Cafarnao pescava. Allora, arrivare a Cafarnao per ogni visitatore è qualcosa di molto curioso e stimolante. Per un pellegrino è un'esperienza eccezionale, perché è uno dei pochissimi luoghi dove veramente non solo abbiamo uno spazio in cui fare memoria degli eventi evangelici, ma l'archeologia ha riportato con una eccezionale precisione dei luoghi che stimiamo con buona possibilità autentici, cioè proprio quella casa di Pietro dove Gesù prende casa, prende domicilio. Una grande sinagoga sotto la quale troviamo i resti di una struttura precedente fino al tempo di quella di Gesù, e degli spazi in cui, ecco, per dirlo con una battuta, si può addirittura contare i passi a Gesù. I primi 8 capitoli del Vangelo di Marco uno li può leggere proprio spostandosi via via nei luoghi. E tutto ciò è veramente raro, forse unico.
Forse unico, Betsaida, la città del tempo di Gesù di cui non esiste più nulla, e Katzrin, capoluogo del Golan, meta turistica, luogo in cui si coltiva la vite. Le guide consigliano ad esempio di visitare le cantine di Ramat HaGolan, dove si produce del Grand Cru, ma anche luogo il Golan dove si è giocata una delle partite più importanti della guerra dei sei giorni, una guerra che è stata scatenata anche dal problema del controllo delle acque del bacino del Giordano. Stefano Torelli.
Sì, in effetti appunto è importante sottolineare quanto lo sfruttamento delle risorse idriche del Giordano e anche del lago di Tiberiade, che di fatto è il punto in cui si concentra maggiormente il flusso dell'acqua, siano alla base anche sia del conflitto arabo-israeliano in generale, ma anche di quello dei sei giorni. È stata così importante nella storia la questione dello sfruttamento delle risorse idriche, al punto tale che già negli anni 50 e nel 53 Israele aveva tentato di deviare il flusso del Giordano per portare acqua alle proprie terre. E poi la cosa che ha fatto scatenare una reazione israeliana, che poi nel lungo periodo portò alla guerra dei sei giorni, appunto, fu questo piano della Lega Araba e del Libano e della Siria, attuato nel 1964, di costruire una sorta di un sistema di dighe intorno a due affluenti del Giordano, l'Asbani e il Banias, che deviassero il corso del Giordano prima che questo entrasse nel lago di Tiberiade. Ecco, e siamo nel 1964. Da quel momento in poi Israele reagì. Ci furono già nel 1965 degli scontri armati tra Israele e esercito siriano, e diciamo lo scontro scopo, se vogliamo così, di Israele in quegli anni divenne proprio quello di far sì che il cantiere per la costruzione di queste dighe venisse in qualche modo annientato. Questo è un po' la base, se vogliamo, di quello che sarebbe stato poi il conflitto dei sei giorni, appunto.
Ecco, conflitto dei sei giorni, il 1967, una cesura storica importante. Riusciamo in un minuto a tracciare le tappe, di almeno per quel che riguarda i luoghi del Giordano?
Sì, conflitto dei sei giorni è il vero punto di svolta del conflitto arabo-israeliano. Come dice il termine, si svolse in modo molto rapido, tra il 5 e il 10 giugno 1967. Per farla molto breve, cosa cambiò dopo il conflitto dei sei giorni? Il fatto è che Israele ridisegnò completamente la mappa dei propri territori anche. In sei giorni Israele conquista con un sol colpo il Sinai, Gaza da parte egiziana, entra dentro Gerusalemme, Gerusalemme Est, entra in Cisgiordania per la prima volta dal 1948 e poi appunto le alture del Golan, che sono fondamentali per il controllo appunto proprio delle risorse idriche e del lago di Tiberiade. Dopo il conflitto dei sei giorni, non a caso dopo il conflitto dei sei giorni si parla di ritorno ai confini del 1967 con la risoluzione 242, che ancora oggi è la base di tutti i dialoghi tra israeliani e palestinesi. E con una curiosità, una piccola postilla proprio all'interno della risoluzione che ancora oggi rende il conflitto molto difficile. Cioè, la risoluzione diceva: Israele deve ritirarsi dai territori occupati, ma nella versione inglese diceva from territories, senza quindi specificare se dai territori, quindi tutti, oppure da alcuni territori. Questa risoluzione verrà vista in un modo o nell'altro da entrambe
infatti
le parti.
Infatti si dice anche che è una guerra dell'interpretazione dei documenti.
Esatto, e ancora oggi c'è questa misunderstanding alla base.
Allora, dicevamo in apertura che accostarsi a queste terre significa entrare in una dimensione narrativa molto complessa, molto contrapposta, e una delle critiche più ricorrenti che vengono mosse soprattutto ai giornalisti è quella di essere schierati e mai imparziali. Noi abbiamo in linea Eric Salerno, che è giornalista, scrittore, è stato per 10 anni redattore di Paese Sera prima di passare al Messaggero, e per il quale è stato a lungo inviato speciale in Africa e in Medio Oriente. È stato anche corrispondente da Gerusalemme per il quotidiano romano e per la RSI. Ha pubblicato numerosi libri, fra cui ricordo Israele, la guerra dalla finestra, è uscito nel 2002 per gli editori riuniti, una fotografia di Israele in un momento storico. Eric Salerno, buongiorno. Buongiorno. Senta, prima di farle la prima domanda, io voglio citarle un passaggio di un articolo che Adrian Weiss, che è il presidente dell'Associazione Svizzera-Israele Sezione Ticino, ha scritto sul Corriere del Ticino questa settimana. Adrian Weiss scrive: per i 18 giorni e mezzo trascorsi tra il rapimento dei 3 ragazzi israeliani e la scoperta dei loro corpi a nord di Hebron, quasi ogni genitore israeliano ha messo da parte la politica e si è posto nelle condizioni di quelle 3 madri. E di quei 3 padri, quasi ogni bambino o adolescente lo si è immaginato in quell'auto in corsa per tutta la notte. Che si ami o che si odi Israele, scrive Adrian Weiss, non è possibile cominciare a capire la sua società senza aver compreso questo punto. E allora, Eric Salerno, io le chiedo: ma come si racconta questo conflitto?
Il conflitto si racconta da varie parti. Soprattutto io credo che bisogna stare attento molto a raccontare, usando terminologie comprensibili, senza eccessi, senza cercare di attribuire delle colpe su una parte o l'altra, se uno non ha delle prove concrete dell'episodio, che riguardano l'episodio. Per esempio, anche questa questione che ha creato un grande problema in Israele e anche in Palestina e nel resto del mondo, dei 3 seminaristi israeliani uccisi, si presume, da esponenti, militanti di Hamas. C'è un blogger, un americano, ebreo americano, molto noto negli Stati Uniti, che proprio in questi giorni ha raccontato una cosa di cui si è parlato poco, perché abbiamo avuto questo attacco reciproco che sta avvenendo tra Israele e Gaza, che ha messo da parte per un po' la questione dei tre ragazzi. Però praticamente il giorno prima che succedesse questo era venuto fuori la registrazione della telefonata famosa che uno di questi ragazzi aveva fatto alla polizia, che la polizia non aveva preso in considerazione. Era una registrazione che avevano lì fin dal primo momento e che poi hanno ammesso, significava, era abbastanza chiaro, 98% di probabilità che i ragazzi non erano sopravvissuti al primo momento del rapimento. Una sparatoria immediata, 10 colpi in rapida successione, probabilmente erano stati uccisi subito. E invece per motivi probabilmente più politici che non forse militari in qualche modo, le autorità hanno preferito dire no, probabilmente sono vivi e li stiamo cercando perché da qualche parte potranno uscire fuori vivi. Invece sapevano fin dall'inizio che probabilmente erano morti. Io credo che quelle mamme, come tutte le mamme, avrebbero preferito sapere subito come stavano le cose. Non si sarebbe creata quella tensione nel paese, Israele, nel mondo, l'ansia per che cosa sta succedendo. Purtroppo quello che sta succedendo in Israele, in Palestina, ormai è un gioco non soltanto militare, ma è un gioco sui sentimenti, sulle ansie. Ed è quello che rende sempre più difficile mettersi d'accordo gli uni con gli altri.
Difficile mettersi d'accordo gli uni con gli altri, ma difficile anche raccontare gli avvenimenti.
Cioè raccontare, perché uno deve tener conto in qualche modo come giornalista che c'è la gente che soffre e questa sofferenza, uno dice vabbè, la sofferenza di questi è più grande della sofferenza dell'altra, come si fa a quantificare? Allora uno cerca di capire invece, raccontando queste storie, quali sono le basi del conflitto, ma anche gli eventi quotidiani. Come si fa a non... Io so che i giornalisti vengono considerati schierati o da una parte o dall'altra. Il pro-palestinese, anch'io sono stato accusato dagli israeliani spesso di essere filo-palestinese. Devo dire che anche i palestinesi mi hanno attaccato più di una volta perché dicono che sono schierato, accetto delle spiegazioni israeliane. E la cosa migliore per un giornalista è essere criticato dagli uni e dagli altri, ovviamente. E per cui di questo sono abbastanza fiero. Ma come si fa a non insistere sul fatto che uno degli elementi fondamentali di questo conflitto è che c'è una popolazione, quella palestinese, che è sotto occupazione militare da mezzo secolo quasi. È un elemento fondamentale, non si può trascurare questo elemento. Tutti i sentimenti, le difficoltà, la rabbia, l'attentato, la morte da una parte e dall'altra, sono tutte cose che vanno raccontate. Certamente la violenza non piace, se venga da una parte e dall'altra, uno vorrebbe che qualcuno si sedesse al tavolo uno di fronte all'altro, è come una partita di scacchi, decidiamo insieme, no, hai vinto tu, allora io ho perso la partita, me ne vado. Non succede questo.
La realtà è molto più sfumata. Grazie Eric Salerno per essere intervenuto in questa trasmissione dedicata al Giordano. Stefano Torelli, a proposito di imparzialità nel raccontare, anche per un ricercatore in un contesto simile, ritrovare il bandolo della matassa, soprattutto delle fonti che siano imparziali, è molto difficile. Come si ricostruisce un quadro storico in queste circostanze?
Sì, è molto difficile, pressoché a volte addirittura impossibile, perché appunto lo stiamo dicendo da tutta la trasmissione e lo abbiamo appena sentito anche nell'ultimo intervento, le posizioni sono così radicalizzate, così polarizzate che non vi è mai, soprattutto dai quei posti è difficile trovare delle fonti oggettive.
Ma lei personalmente si deve informare che
sì,
cosa,
sì,
fa
sì.
Capo a cosa?
Allora, se dobbiamo, diciamo, è molto più facile ricostruire la storia, nel senso che ormai quello che è accaduto anche con alcune distorsioni forse a volte viene raccontato, ma è molto più facile diciamo ripercorrerlo. È molto più difficile invece appunto trovare fonti che ci dicano cosa sta avvenendo oggi in realtà. Noi non possiamo fare altro che appunto sentire l'una e l'altra parte e valutare, cercando di farlo nella maniera più oggettiva possibile, quale sia l'effettiva realtà della situazione.
Grazie Stefano Torelli. Fra poco sentiremo il terzo reportage di Gigi Donelli che ci porterà sul lago di Tiberiade. Prima la bella voce di Nora Jones. You got a famous last name, but you're not to blame. Oh, baby, I see you for who you are. One time apple queen, and one time tramp, and an old time movie star. You're a shell picker of the pickiest kind, but you always find the ones to keep. And in or out of bed, keep your head wide open, 'cause you don't only dream when you're asleep. Like a child, you remember, but I forget all my dreams. I used to think that someday I'd relax a little and be more like you. Then I realized how silly that thought was. I needed to stand in my stay the same as we've always been, through the fat and the thin until the end, until the end. Oh. Rete 2 è in viaggio lungo il Giordano. Il fiume è l'emissario più importante del lago di Tiberiade, che non ha un nome unico. Si chiama infatti anche lago di Kinneret perché ha la forma di un'arpa, e Kinor in ebraico significa appunto arpa. Si può chiamare anche lago di Genesaret dal nome dell'omonima pianura che lo costeggia, o ancora mare di Galilea. È il bacino del più grande lago d'acqua dolce del paese, a causa del boom demografico, è sottoposto ad una grande pressione. Intorno al lago, teatro di molti episodi legati alla predicazione di Gesù, si sviluppa oggi una fiorente attività turistica ed è su queste rive che ci porta il prossimo reportage di Gigi Donelli.
Un giorno salì su una barca con i suoi discepoli e disse: «Passiamo all'altra riva del lago». Presero il largo e mentre navigavano si addormentò. Un turbine di vento si abbatté sul lago. Imbarcavano acqua ed erano in pericolo. Accostatisi a lui, lo svegliarono dicendo: «Maestro, maestro, siamo perduti!» E lui, destatosi, sgridò il vento e i flutti minacciosi. Essi cessarono e si fece bonaccia. Allora disse loro: «Dov'è la vostra fede?» Essi, intimoriti e meravigliati, si dicevano l'un l'altro: «Chi è dunque costui che dà ordine ai venti e all'acqua e gli obbediscono?» Nessun luogo è più legato alla predicazione di Gesù del lago di Tiberiade, prezioso specchio d'acqua dolce medio orientale, dove il primo Giordano si getta a nord appena oltre le rovine di Betsaida. Grazie al fermo pesca imposto per 2 anni alla cattura del pesce San Pietro, la pressione sul patrimonio ittico si è alleggerita. Di certo non ci sono più le 153 specie indicate dal Vangelo, ma 23 risultano presenti e soprattutto la star locale, il pesce San Pietro del miracolo che Pietro pesca con la moneta d'argento che serve a pagare la tassa del Tempio chiesta a Gesù stretta in bocca, è tornato nei ristoranti, dopo 2 anni di fermo pesca, per la gioia di turisti e ristoratori, che non fanno sempre differenza tra quello selvatico e quello invece allevato nelle vasche del distretto. Il lago è lungo circa 22 chilometri da nord a sud e largo 13 chilometri e mezzo nel punto maggiore da est a ovest. È il principale serbatoio d'acqua dolce dell'intero Stato di Israele. Nelle immediate vicinanze, acqua significa vita e allevamento e fattorie moderne, dove la produzione del latte è affidata alla frisona israeliana, che non è del tutto europea come sembra, ma deriva dalla locale razza di Damasco e dalla frisona olandese, che ha contribuito a farne un'ottima lattifera. Una mucca perfettamente adattata sia alla sponda del Golan, sia quella occidentale della Galilea, dove l'estate è calda e la primavera è un'esplosione di fiori con viste mozzafiato sul lago. Uno dei balconi naturali più apprezzati dell'intera regione è la Switzerland Forest, la foresta svizzera nata 20 anni fa sulle alture di Poria da una donazione degli amici elvetici del fondo ebraico. Cipressi, eucalipti ed acace sono stati scelti non solo per diventare meta molto popolare per i picnic, ma anche per consolidare il versante a strapiombo sul lago, che già in passato ha innescato una drammatica frana. In basso, appena prima dell'ingresso alla città di Tiberiade, c'è uno dei luoghi più popolari tra i pellegrini ebraici, la tomba di Rabbi Meir, il Tanaim, cioè colui che ripete e va ripetuto, uno dei maggiori pensatori della Mishnah, l'antico testo che va conosciuto a memoria e ripetuto passandolo di generazione in generazione. מול קצף שנשכח בחול. Superando le ultime spiagge affollate di turisti in cerca di refrigerio dal caldo che cresce, il lago raggiunge il suo limite orientale, al kibbutz di Degania, che merita un posto nella storia come primo kibbutz ebraico nell'attuale Israele. Fu aperto nel 1909 nella Palestina ottomana e nel 1915 diede i natali, tra l'altro, a Moshe Dayan, l'uomo simbolo della vittoria del 1967. Tra questo e il kibbutz Kinnerit, che tra l'altro lo gestisce come impresa privata, si arriva allo Yardenit, letteralmente piccolo Giordano, come il fiume appunto, che diventa frontiera con la Giordania e riprende la via verso il Mar Morto nel tratto più arido del suo corso. Yardenit è un'invenzione dell'industria turistica che ha spostato il luogo del battesimo di Gesù dal Kasr El Yahud, il castello, a est di Gerico, rimasto chiuso al pubblico per 44 anni, causa guerra e poi sminamento sul fronte arabo-israeliano. In assenza di un luogo dove convogliare i pellegrini cristiani in visita al fiume Giordano, il governo creò nel 1981 questo Parco della Fede con parcheggi, ristoranti e shopping mall, che viene visitato ancora oggi da circa 500.000 di persone ogni anno. Quando ci arrivo mi unisco sui gradoni a un gruppo di ucraini che arriva accompagnato dal loro pope da Mykolaiv, una città del basso corso del Dnipro. Gente di fiume che arriva al Giordano, magari per dimenticare le preoccupazioni che montano a casa, e che non ha bisogno comunque della verità storica dei luoghi per manifestare con gioia la propria fede.
Dal lago di Tiberiade, punto turistico, punto di pellegrinaggio, scendiamo verso la profonda depressione che conduce al Mar Morto, nel luogo dove il Giordano è simbolo del battesimo cristiano. Il sito lo ricordava Donelli nel reportage, sulla riva orientale appartiene alla Giordania, l'altra sponda è territorio palestinese e si trova nei pressi di Gerico. Quella che però ora ci interessa è la dimensione, l'aspetto iconografico. Infatti il battesimo del Cristo è stato raffigurato da grandi maestri dell'arte, cito il Perugino, Piero della Francesca o il Tiziano, il cui capolavoro si trova ai Musei Capitolini. Però esempi di raffigurazioni del battesimo di Cristo ci sono anche in Ticino. Allora, incuriositi, abbiamo chiesto a Delphi Rusch, storica dell'arte che conosce a fondo il patrimonio artistico della Svizzera italiana ed è autrice di un bellissimo volume della collana Svizzera Monumenti d'Arte e di Storia, di segnalarci alcuni luoghi.
Abbiamo in Ticino alcuni esempi addirittura che risalgono al Medioevo e quindi possiamo citare per il Ticino i cicli, giustamente come ha detto lei, in un primo tempo la scena del battesimo compare in dipinti murali dedicati a cicli, per esempio alla Passione, il ciclo della Passione di Cristo, oppure anche alle storie di San Giovanni Battista. In Ticino, appunto per il Medioevo, abbiamo ad esempio Brione Verzasca, che è un ciclo cosiddetto giottesco che risale al 1350-60 circa, dove abbiamo un battesimo che si rifà ai modi più antichi di raffigurare un battesimo, con la figura di Cristo frontale, eretta, in piedi sulle rive del Giordano, tante volte magari anche coperto da un'onda del fiume Giordano. Abbiamo un esempio analogo a Campione, più o meno coevo a quello di Brione Verzasca. Poi sempre all'interno di un ciclo dedicato alla vita di Cristo abbiamo per esempio intorno al 1440 il battesimo ad Ascona nella chiesa del Collegio Pappio.
Ecco, questi sono esempi che lei ci ha fatto che appartengono ad un ciclo, ma quando la scena del battesimo diventa una scena a sé stante e poi come si sviluppa?
Dunque, un certo momento, verso la fine del Medioevo, cominciamo ad avere raffigurazioni legate alla presenza di una vasca battesimale. C'erano infatti le chiese che avevano il diritto di battezzare, avevano delle vasche battesimali in nicchie apposite o addirittura in battisteri separati. L'ordine diventa molto severo a partire dal Cinquecento con gli ordini di San Carlo, che descrive esattamente come deve essere raffigurata un battesimo di Cristo, e troviamo poi questa tipologia fin nel Seicento nelle chiese che avranno poi il diritto di battezzare. È sempre Cristo che è al centro della scena, però non è più eretto, ma è inginocchiato, è per metà in acqua, affiancato naturalmente da San Giovanni Battista, che può essere inginocchiato anche lui, e tante volte la scena è accompagnata da due personaggi o tre personaggi, spesso si capisce che sono degli angeli che tengono la veste di Cristo mentre lui viene battezzato, e abbiamo molti esempi di queste raffigurazioni in Ticino. Non so, posso citarle, per esempio Palaniedra, c'è una raffigurazione del 1670, oppure a Verso, dove il pittore Giuseppe Antonio Felice Orelli nel 1768 raffigura una bellissima leggiadra luminosa scena del battesimo, oppure posso anche citarle, non so, Golino, praticamente in tutte le chiese, come dicevo prima, che hanno il diritto di battezzare, hanno la vasca e dietro la vasca è dipinta, quasi sempre come dipinto murale, questa raffigurazione. Più tardi poi la scena diventa più libera e raffigurata anche proprio come elemento isolato, come scena a sé stante, e ci sono dei pittori che hanno lasciato in Ticino dei dipinti di questo genere. Non so, mi vengono in mente due scene raffigurate dai pittori toriani, in particolare da Francesco Toriani, nel Mendrisiotto, e si possono vedere queste due tele, e qui appunto il genere passa a tele e non abbiamo più dipinti murali ma tele, oppure anche dei dipinti su tavola. Queste del Mendrisiotto si trovano a Castel San Pietro e a Morbio Inferiore e sono tele della metà del Seicento.
Tutto scorre.
Brione Verzasca, Campione, Verso, Ascona sono stati alcuni esempi che ci ha fatto Elfi Rüsch, in cui si possono ammirare delle rappresentazioni iconografiche del battesimo di Gesù nel Giordano. Allora, noi stiamo compiendo questo viaggio lungo il fiume Giordano e stiamo anche seguendo un filo della storia con il nostro ospite in studio, che è Stefano Torelli. Abbiamo citato date molto importanti, date che rappresentano delle cesure, il 48, il 67. Stefano Torelli, ci sono altre due date, due momenti negli anni 90 che fanno parte della storia di questo paese, ed è il settembre 93, Oslo, e poi il 95 con la morte di Rabin. Cosa succede?
Sì, appunto, in realtà dal 1967 in poi la situazione rimane sostanzialmente invariata. C'è chiaramente in questo lasso di tempo tutta una serie anche di altri avvenimenti che insomma contribuiscono un po' a cambiare, ma soltanto in parte in realtà, la situazione sul campo, fino appunto a quando arriviamo al 1993. L'accordo di Oslo, che in realtà firmato già nell'agosto del 93, ma il cui poi diciamo annuncio ufficiale con il presidente statunitense Clinton appunto del settembre 93, di fatto rappresenta la prima volta in cui veramente israeliani e palestinesi, dopo lunghe negoziati e nel mezzo tra l'altro di quella che era che poi verrà conosciuta come la prima intifada, quindi già nel mezzo di un momento molto difficile per entrambe le parti, appunto si siedono ad un tavolo e finalmente riescono a raggiungere un accordo. Chiaramente fu molto grande lo sforzo da entrambi i lati, perché come è possibile immaginare, tutti gli accordi, insomma, che vengono fatti da paesi o da attori in una situazione di conflitto così lungo, chiaramente generano anche dei malcontenti all'interno delle rispettive proprio comunità, ed è in parte quello che è successo anche dopo gli accordi di Oslo. Il passo più importante fu quando, già a cavallo tra gli anni 80 e anni 90, Arafat, che allora rappresentava l'Organizzazione per la Liberazione della Palestina e che era un po' l'organo che rappresentava i diritti o le istanze della Palestina nella comunità internazionale, per la prima volta di fatto riconosce l'esistenza o il diritto all'esistenza di uno Stato israeliano. Questa, diciamo, è un po' la chiave di volta, ciò che fece cambiare le carte in tavola e che portò poi ai colloqui con il primo ministro israeliano Rabin, che dà anche lui il consenso a una serie di concessioni alla Palestina. Le più importanti furono quello della creazione dell'ANP, dell'Autorità Nazionale Palestinese, di fatto una sorta di governo palestinese. Ci doveva essere il ritiro di Israele da Gaza e da Gerico, e poi anche tutta una serie di accordi, tra cui ricordiamo sempre anche quello sulla condivisione delle risorse idriche, che rimane sempre centrale. Fu, diciamo, come abbiamo detto, una decisione molto sofferta da entrambi i lati. Pensiamo soltanto che il governo, il Parlamento israeliano, la Knesset, dopo un lungo e molto acceso dibattito, fece passare, quindi votò a favore della firma, della ratifica dell'accordo, con numeri molto stretti, cioè 61 parlamentari votarono a favore contro 50, quindi questo già dava l'idea di comunque anche una società israeliana e di una politica israeliana molto divisa al proprio interno. La stessa cosa, di fatto, in maniera speculare, è successa sul fronte palestinese, perché se da un lato Arafat e l'OLP avevano dato il via a questi negoziati, dall'altro Hamas, che si stava imponendo come durante la prima intifada come un attore importante sulla scena politica palestinese, rifiutava questi accordi, perché rifiutava il diritto proprio all'esistenza di Israele, quindi non riconosceva lo Stato di Israele in quanto tale. Ciò ha portato di fatto in pochissimo tempo al deterioramento di nuovo della situazione sul campo e ha portato a far svanire un po' quello che è chiamato il sogno di Oslo. Tra il 94 e il 95 si hanno due episodi molto gravi ed importanti. E nel 94 un estremista israeliano fa irruzione dentro la tomba del patriarca d'Hebron nel febbraio del 94, uccidendo 29 palestinesi. Nel novembre del 95 Rabin pagò di fatto con la vita.
E fu un trauma per il paese, sì, soprattutto per quella parte dei giovani. Fu ucciso nel cuore di Tel Aviv, si parlava dei giovani di Rabin.
Esatto,
di
una
Rabin.
Conferenza in cui si parlava proprio anche di prospettive, prospettive di pace. Da lì in poi la situazione torna a deteriorarsi. Inizia anche l'ondata di attentati da parte dei palestinesi contro civili israeliani, e quindi di fatto Oslo, la prospettiva di Oslo è stata abortita quasi immediatamente. Chiudo fare questa osservazione, che oggi, forse a distanza di ormai 21 anni da quegli accordi, io devo dire, ho sentito molte persone sia in Israele che in Palestina che, e questo è interessante, anche un po' preoccupante se vogliamo, maledicono di fatto Oslo, perché c'è questa doppia valenza. Da un lato questa soluzione dei due stati, che però di fatto si sta vedendo non sembra essere percorribile, ma dall'altro il fatto che Oslo rappresenti ancora oggi un punto di riferimento, una pietra miliare per gli accordi, fa sì che nessuno riesca ad andare oltre ciò che è stato proposto ad Oslo, e quindi in molti cominciano a vedere Oslo anche come una sorta di maledizione che di fatto incolla le due posizioni su una soluzione che non è stata possibile perseguire e che quindi ancora oggi è in una completa situazione di stallo.
Allora, ci stiamo avvicinando al notiziario, lo facciamo con un brano di una cantante palestinese che vive e si esibisce in Israele, si chiama Armal Murkus, è nata in Galilea e le sue canzoni, lo sentirete, traggono ispirazione dal folklore palestinese e dalla tradizione araba. Noi ci risentiamo dopo il notiziario appunto per l'ultima parte di questo viaggio lungo il Giordano.